La finestra del Papa.
Il mondo secondo Francesco.
Cronache, storie e commenti
dal Vaticano e non solo.
Buon anno, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana, la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco. Fabio Colagrande al microfono, c'è Patrizio Ciprari in console, Luciana Lussi Fantini in regia. Venerdì 7 gennaio 2022, Natale del Signore per le chiese che seguono il calendario giuliano. E ieri Papa Francesco, dopo l'Angelus, ha fatto gli auguri ai fratelli e alle sorelle delle chiese orientali, sia cattoliche sia ortodosse, che oggi celebrano il Natale del Signore. Ad essi rivolgo con affetto i migliori auguri di pace e di ogni bene, ha detto il Papa dopo la preghiera dell'Angelus. Cristo, nato dalla Vergine Maria, illumini le vostre famiglie, le vostre comunità, fratelli e sorelle, tanti auguri, così il Papa ieri. Noi ci uniamo a questo augurio, visto che siamo ancora in clima di festa. 7 gennaio, San Raimondo de Peñafort, sacerdote domenicano, cofondatore dei Mercedari, San Luciano, sacerdote antiocheno, martire, San Polieuto, martire. E andiamo a vedere i temi di oggi. Tra pochissimo commenteremo le parole del Papa nella omelia della festa dell'Epifania. Ieri, abbiamo bisogno di ritrovare il desiderio di Dio, le parole di Francesco all'Epifania. Poi Francesco, il rischio dell'adozione, una delle forme più umane di accoglienza. Torneremo sulla catechesi di mercoledì scorso all'udienza generale del Papa, una catechesi che è stata dedicata ancora a San Giuseppe. Il Papa ha iniziato questo ciclo proprio a conclusione dell'anno giuseppino, in particolare ricordando la figura di Giuseppe come padre putativo. Francesco ha sottolineato l'importanza del gesto dell'adozione come gesto di accoglienza. E poi nella seconda parte andremo a parlarvi di un docufilm che si intitola Corporalmente rinchiuse e che è stato girato all'interno di un monastero di clausura a Montecastrilli, a Terni. E parleremo con il regista Bruno Cariello e anche con una delle religiose che ha partecipato a questa inedita produzione cinematografica, appunto tra le mura di un affascinante luogo di spiritualità come il monastero di Santa Chiara di Montecastrilli. Andiamo subito però al primo tema. Ieri era la festa dell'Epifania, sentiamo le parole del Papa all'omelia.
Nell'andare così ogni giorno, lì avremo la certezza come immagini che anche nelle notti più oscure brilla una stella. È la stella del Signore che viene a prendersi cura della nostra fragile umanità. Mettiamoci in cammino verso di Lui. Non diamo all'apatia e alla rassegnazione il potere di inchiodarci nella tristezza di una vita piatta. Prendiamo l'inquietudine dello spirito. Cuori inquieti. Il mondo attende dai credenti uno slancio rinnovato verso il cielo. Come immagini, alziamo il capo, ascoltiamo il desiderio del cuore, seguiamo la stella che Dio fa splendere sopra di noi e come cercatori inquieti restiamo aperti alle sorprese di Dio. Fratelli e sorelle, sogniamo, cerchiamo, adoriamo.
Così Papa Francesco nell'omelia della festa dell'Epifania, nella messa per la solennità dell'Epifania del Signore. Il Papa si è chiesto a che punto è il nostro viaggio di fede. Ha indicato nei magi che vanno in cerca del Signore l'immagine di chi non si accontenta di una vita apatica, appiattita sul consumo, ma si lascia interrogare mettendosi in gioco. I magi che ritornano per un'altra strada ci provocano a percorrere strade nuove, ha detto Francesco. Francesco per portare il Vangelo a tutti. E noi commentiamo questa bella omelia del Papa con un amico di Radio Vaticana, Don Manuel Belli, insegnante di teologia al seminario vescovile di Bergamo, sacerdote youtuber molto attivo sui social. Ben ritrovato Don Manuel e buon Natale, visto che per i nostri fratelli e sorelle che seguono il calendario giuliano è Natale oggi. Ben trovato.
Grazie mille, buon Natale e buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano.
Dunque, il Papa ci vuole inquieti, un po' come i magi, inquieti nel senso ci vuole in ricerca, vuole che ritroviamo il desiderio e addirittura ieri ha detto la crisi della fede ha a che fare con la scomparsa del desiderio di Dio.
Mi ha colpito molto questo riferimento di Papa Francesco. Il tema del pellegrinaggio personalmente mi prende sempre, una delle metafore che prediligo sia nella mia preghiera ma anche nel mio modo di esprimermi per parlare della vita. E mi è piaciuto molto che ha parlato dei magi come pellegrini e messi in moto dall'inquietudine. E, non so, mi è venuta questa considerazione ascoltando le parole di Papa Francesco. Una delle mosse, a volte uno dei modi con cui annunciamo il Vangelo, è annunciare che il Vangelo è una scuola di pace, ci mette in pace. Raramente ci viene da pensare che c'è un'urgenza di mettere inquietudine per mettere in moto le vite, per mettere in moto le persone. E mi è piaciuta molto questa immagine di pensarci come chiesa, come singoli, come annunciatori del Vangelo, come testimoni capaci di inquietare. E questo ha inquietato me, perché non so se siamo sempre capacissimi, no, di mettere domande e di inquietare, però senza inquietudine non parte nulla. E questa idea del desiderio che diventa inquietudine, che ti mette in moto, mi è sembrata una provocazione molto molto bella.
Ecco, il Papa ha applicato alcuni verbi alla vicenda dei magi, loro partono, poi chiedono, sfidano, ritornano per una strada nuova, insomma anche per indicare un po' la crisi di un modo di vivere la Chiesa, di vivere la fede, bloccato, parcheggiato, come ha scritto Francesco, esteriore, formale, che non scalda più il cuore, non cambia la vita, è un bel esame di coscienza.
Sì, una cosa che mi ha colpito di questi verbi, partono, chiedono, sfidano e ritornano e adorano, l'ultimo verbo che ieri Papa Francesco ci ha indicato, è il fatto che mi è venuta questa idea, questa considerazione, che il viaggio può anche diventare un alibi, cioè potrei dire, beh, sono inquieto, sono in crisi, tra virgolette, e quindi sono autorizzato a non fare più nulla. Se sono inquieto, se sono in crisi, cosa vuoi che faccia? Ho lavorato per un po' di anni con gli adolescenti in seminario ed era la parola salvavita, sono in crisi, quindi non hai diritto di chiedermi nulla perché adesso sono già io inquieto. Per un'altra cosa che mi colpisce, tante volte mi è capitato di andare a Santiago in pellegrinaggio e mi è capitato spesso di parlare di questo tema. E qualcuno dei pellegrini parla di Santiaghite, cioè, che bello, quando sono in cammino sto bene, quando invece torno a casa non funziona, perché il cammino diventa anche un alibi per poi non cambiare più nulla, sono in cammino, sto andando avanti, non mi devi chiedere mai di arrivare da nessuna parte. Invece sono molto belle queste sfumature che Papa Francesco ci consegna. Certo che occorre essere inquieti, certo che occorre mettersi in cammino, poi occorre chiedere, cioè occorre avere il coraggio delle domande, occorre assumere le sfide e poi occorre ritornare, diversi ma in ritorno. Quindi ecco, l'inquietudine non deve poi diventare un alibi per non cambiare mai nulla, ma poi diventa reale quando chiedo, sfido e poi torno.
Don Manuel, lei ricordava molto bene che l'ultimo verbo utilizzato dal Papa in questa omelia dedicata ai magi è adorare. Solo se recuperiamo il gusto dell'adorazione si rinnova il desiderio. Cosa significa?
È molto bella la parola adorare, perché ha a che fare con la bocca. Qualcuno dice che significa portare alla bocca, qualcuno usa l'etimologia che significa che qualcosa esca dalla bocca. Quando la bocca è proprio la nostra mediazione col mondo, no? Noi con la bocca assumiamo ciò che ci serve per vivere, diciamo le parole che dicono chi siamo noi e diamo dei baci alle persone a cui vogliamo bene. Quando una cosa arriva alla bocca, cioè ne parlo, mi nutro e la so dire, e vuol dire che ha detto proprio la verità di noi stessi, no? Quindi i magi che adorano sono coloro che portano alla bocca, che si nutrono di ciò che vedono e che sanno dire ciò che vedono. è arrivata l'inquietudine a cambiarti quando sai adorare, cioè sai dire e ti sai nutrire del mistero di cui sei di fronte.
L'ultimo commento, Don Manuel, visto che lei è un esperto di teologia sacramentaria, di sacramenti, andiamo verso la festa del battesimo del Signore. In due parole, come possiamo presentare questa festa della prossima domenica in cui si rinnoverà il battesimo anche in Sistina?
Dico due considerazioni. La prima è che il battesimo e l'Epifania si parlano, sono due solennità che si parlano, perché è celebrato i vespri del rito romano dell'Epifania, si dice che tre misteri si celebrano: i magi, le nozze di Cana e il battesimo, perché è un altro dei momenti in cui il Signore si manifesta mediante il battesimo di Giovanni. Quindi c'è questo primo aspetto: Gesù inizia la sua missione, Gesù inizia la sua predicazione. E poi la seconda considerazione che mi viene da fare: questo inizio del battesimo poi per la Chiesa diventa, questo inizio del ministero di Gesù con il battesimo per la Chiesa diventa poi l'inizio di tutte le esperienze di fede mediante una rilettura del battesimo di Giovanni, che è il battesimo cristiano. Sappiamo che battesimo significa immersione. Noi una volta siamo immersi nel mistero di Gesù sacramentalmente mediante il battesimo, perché poi tutti i giorni possiamo andare a nutrirci alla tavola dell'Eucarestia, che diventa ciò che invece sostiene il nostro cammino, e ci fa bene tornare alle origini, l'immersione nel mistero di Gesù, perché poi tutti i giorni possiamo nutrirci di Lui.
Grazie davvero a Don Manuel Belli, davvero un buon anno in questo momento anche così difficile per l'Italia e non solo, e un saluto particolare alla città di Bergamo. Grazie Don Manuel.
Grazie mille di cuore e buon anno.
E torniamo subito in studio per andare ad ascoltare un passaggio della catechesi di Papa Francesco all'udienza generale di mercoledì scorso, la prima udienza dell'anno. Il Papa ha proseguito il ciclo delle catechesi dedicate a San Giuseppe, che pur non essendo il padre biologico di Gesù se ne prese cura con infinito amore, più rischioso di adottare un figlio e negare la paternità e la maternità, sia la reale sia la spirituale, ha detto Francesco. Sentiamo le sue parole.
Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. Penso in modo particolare a tutti coloro che si aprono ad accogliere la vita attraverso la via dell'adozione, che è un atteggiamento così generoso e bello, bello. Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, non è un ripiego, no. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore, di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro? E quanti coniugi desiderano essere padri e madri, ma non riescono per motivi biologici? Oppure, avendo già dei figli, vogliono condividere l'affetto familiare con chi ne è rimasto privo. Non bisogna avere paura di scegliere la via dell'adozione, di assumere il rischio dell'accoglienza.
Il rischio dell'adozione, una delle forme più umane di accoglienza, ha detto Francesco mercoledì scorso. Commentiamo queste parole con la professoressa Undina Greco, psicoterapeuta di coppie e famiglia, collabora con il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia e del Servizio di Psicologia Clinica all'Università Cattolica di Milano, dove ha insegnato a lungo teoria e tecniche di counseling familiare. Professoressa Greco, buon anno, ben trovata.
Grazie, buon anno a tutti. Allora posso proporre alcune riflessioni a partire dall'affascinante discorso di Papa Francesco.
Prego, prego.
La paternità putativa di San Giuseppe è il paradigma della paternità e maternità che si esercitano nell'affido e nell'adozione e si trovano all'intersezione tra dimensione familiare e dimensione sociale. Abbiamo sentito, Papa Francesco ci ricorda che padri non si nasce, lo si diventa, e lo si diventa perché quando uno si prende responsabilmente cura di un figlio. e qui possiamo pensare ai genitori adottivi, ma anche pensavo a tutti gli educatori, agli insegnanti che si prendono a cuore i giovani a loro affidati nel loro lavoro. Dice ancora il Papa che l'adozione è tra le forme più alte di amore e di paternità e di maternità. È proprio così, perché nell'adozione diventa trasparente ciò che è vero anche per la maternità e paternità naturali, e cioè che il figlio è altro da sé, arriva con un bagaglio proprio di risorse, di inclinazioni, di desideri che i genitori devono imparare non solo a rispettare, ma aiutare a valorizzare. È un compito che dura tutta la vita, un compito affascinante ma non sempre facile. Per questo avere un figlio è sempre un rischio, sia naturale che di adozione, come ha detto il Papa. L'alterità del figlio, che nelle famiglie naturali si fa visibile prepotentemente nella sua adolescenza, nelle famiglie adottive è presente fin da subito. Pensiamo per esempio ad un bimbo adottato di diversa etnia. Nella famiglia adottiva fare i conti con l'alterità del figlio è un compito costantemente presente, che va intrecciato con quello di sviluppare una genitorialità autentica, che nasce dall'apertura al figlio e alla sua origine, nella cura sensibile e accogliente di ogni giorno, facendo crescere un'appartenenza reciproca che non cancella la storia di ciascuno. Quindi essere genitori e figli adottivi vuol dire abitare per sempre entro uno spazio metafamiliare, che comprende sia ciò che è vicino nel qui ed ora, sia quello che è lontano fisicamente, ma che rimane psicologicamente pregnante. Essere genitori e figli adottivi significa quindi abitare la complessità. Ma complesso non è sinonimo di complicato. Complesso deriva dal latino e significa con nodi, intrecciato, cioè con più elementi, più ricco. Una buona qualità delle relazioni nella famiglia adottiva consente al figlio negli anni di trovare il proprio modo originale e irripetibile di fare sintesi nella complessità della sua esperienza e nella molteplicità delle diverse appartenenze.
Ecco, professoressa, scusi se la interrompo. Nella catechesi di mercoledì scorso il Papa poi però ha lanciato anche una sorta di appello, perché ha detto: auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell'adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l'iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, di tanti sposi che desiderano donarsi nell'amore. Quanto è attuale questo appello? Quanto è importante?
Certo, è molto importante perché sono molte le istituzioni coinvolte nel campo adottivo, il Tribunale dei Minori, i servizi territoriali o i centri adozione e per l'adozione internazionale, la Commissione per le adozioni internazionali e gli enti autorizzati. È auspicabile che sempre di più il complesso delle istituzioni divenga un sistema organico che costruisca un linguaggio condiviso, cosa non così scontata e così semplice, in modo che, secondo le diverse funzioni, tutti collaborino all'obiettivo di dare una famiglia ai minori in stato di abbandono e poi di accompagnare questa famiglia nel suo cammino fino a quando e dove sarà necessario. C'è da aggiungere che la complessità del tema adottivo rende indispensabile, anche per gli operatori dedicati, dotarsi di competenze specifiche e di un aggiornamento continuo. A questo proposito volevo accennare che l'Università Cattolica di Milano, da anni particolarmente sensibile al tema, darà l'avvio tra breve alla sesta edizione del Master Affido Adozione Nuove Sfide dell'Accoglienza Familiare, aperto a psicologi, assistenti sociali, esperti in giurisprudenza, avvocati ed educatori coinvolti a vario titolo con l'adozione, occasione preziosa di confronto e di scambio di conoscenze. C'è da sottolineare che purtroppo, terminato l'anno di affido preadottivo o il periodo in cui i servizi devono inviare relazioni allo stato estero di provenienza del bambino, la legge non prevede successive modalità di accompagnamento, anche se gli enti autorizzati o le kit adozioni di qualche territorio offrono percorsi di gruppo preziosi sia per i genitori adottivi che per i figli adottati. Tuttavia, molte famiglie adottive vivono gli anni successivi in solitudine, con il rischio di sottovalutare indicatori di difficoltà che negli incontri potrebbero essere affrontati ed elaborati insieme e che invece rischiano di esplodere in crisi acute più avanti. Il cammino della famiglia adottiva ha dunque bisogno dell'accompagnamento dei servizi, ma prima ancora dell'attenzione della comunità, del vicinato, della scuola che accoglie i figli e spesso deve fare i conti con i bisogni speciali di alcuni di loro. Il sistema scolastico dallo scorso decennio si sta attivando in tal senso.
Quindi c'è molto da fare. Sì, prego, concluda pure, professoressa Greco.
Concluderei sottolineando che c'è una responsabilità collettiva, quella di alimentare una cultura che riscopra a tutti i livelli il valore dell'accoglienza di ciò che è altro da me, nella dialettica coesistenza di aspetti di somiglianza e aspetti di differenza. Solo così potremo accompagnare le famiglie adottive, offrendo ai figli adottati un'accoglienza non solo da parte della famiglia, ma anche da parte della comunità. E questa dimensione comunitaria diventa sempre più importante man mano che il figlio adottivo cresce e diventa adulto.
Grazie davvero per questo commento che viene appunto da una persona che conosce profondamente i meccanismi anche familiari, psicologici legati al tema dell'adozione. Professoressa Greco, buon lavoro e grazie per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi e buon anno a tutti, grazie.
E in occasione di questa catechesi di Papa Francesco dedicata al tema dell'adozione di mercoledì scorso è stata anche pubblicata una dichiarazione da parte dell'Osservatorio per la tutela dei minori Fonte di Ismaele, che è presieduto dal Cardinal Lo Iudice, Arcivescovo di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino, ed è coordinato dalla dottoressa Lucia Ercoli, che come ricorderete spesso anche ai nostri microfoni, proprio come fondatrice dell'associazione che si occupa di medicina solidale. La dottoressa Ercoli mi ha raggiunto al telefono, la ringrazio e la saluto. Buon anno, dottoressa.
Buon anno a tutti voi, grazie per avermi accolto in trasmissione.
Ecco, come Osservatorio per la tutela dei minori Fonte di Ismaele, voi avete ringraziato il Papa perché ha dato ancora una volta voce ai tanti bambini in attesa di adozione.
Sì, abbiamo ringraziato il Papa perché ricorre nel suo magistero l'attenzione ai bambini e questa attenzione è un'attenzione assolutamente non scontata nella società civile, che sembra aver dimenticato che il bambino è una persona, un cittadino in crescita e quindi soggetto di diritti inalienabili, e tra questi diritti il diritto ad avere una famiglia, mentre invece purtroppo questo impero del desiderio porta a credere che sia la famiglia ad avere diritto ad ogni costo ad un bambino. Questo provoca, diciamo così, anche un condizionamento su che cosa si intenda per paternità e maternità, che di fatto si confina soltanto nel legame di sangue, e spesso questo legame di sangue al sangue riporta. La prima settimana di questo anno si apre con due infanticidi, diciamo, ad opera di genitori naturali, cioè quegli adulti che avrebbero dovuto per vocazione tutelare il bambino. E questo crea di fatto, diciamo, una iperattenzione e una ipervalutazione sull'idoneità dei genitori adottivi, quasi che fossero dei genitori di serie B, e controlli e valutazioni che per carità sono tutte legittime, ma perché soltanto per i genitori adottivi? Come se essere genitore naturale già desse il cosiddetto patentino della genitorialità.
Certo.
Non è così.
Non è affatto così. Tra l'altro, voi avete anche sottolineato che nella sua catechesi Papa Francesco, lo dicevamo poco fa con la professoressa Ondina Greco della Cattolica di Milano, ha in qualche modo anche auspicato che sia semplificato l'iter per le adozioni.
sia semplificato e forse valorizzata anche questa paternità e questa maternità non derivata dalla natura verso l'accoglienza che alla vita, che è il primo passo di una maternità e di una maternità responsabile. Si ricorre a tanti metodi per avere un bambino. Vorrei anche spendere una piccola parola rispetto a quella che è una pratica che, su cui si discute, ma di fatto è prassi, dell'utero in affitto. A tutti i costi si vuole un bambino dalla natura, biologico. E questo non depone affatto per una riscoperta della vocazione ad essere genitori. Quindi va fatta una riflessione da parte della società civile rispetto a veramente le migliaia di bambini che sono confinati in strutture nazionali e internazionali e che attendono una famiglia che li accolga e che li accolga come altro da sé e non come oggetto dei desideri o come soggetto che deve realizzare le attese degli adulti. Ci si deve spogliare davanti a un bambino e riconoscere in ciascun bambino quella vocazione, quella visione con cui Dio li ha chiamati alla vita prima dei genitori naturali, prima dei genitori adottivi. Noi siamo solo strumenti che devono fare in modo che questa visione si possa realizzare come servi inutili, come dice Gesù nel Vangelo.
Ecco, nel vostro comunicato, dottoressa Ercoli, se non sbaglio, voi accennavate anche a degli stati generali dedicati all'adozione.
Sì, noi vogliamo avviare una riflessione. Vogliamo avviare una riflessione partecipata dalle istituzioni e della società civile perché si crei una maggiore attenzione alle persone di minore età, di cui tutti in qualche modo ci dobbiamo sentire, tra virgolette, genitori. Non è possibile che in Italia ancora ci siano migliaia di casi di violenza intrafamiliare, decine di casi di infanticidio, migliaia di bambini che restano nelle strutture. Il problema dell'adozione è non soltanto l'iter che porta a due persone a accogliere un bambino nella propria casa. Ci deve essere una cultura dell'accoglienza alle persone di minore età e alle nuove generazioni che chiedono di farsi spazio e di crescere come persone autonome. Quindi lo stato generale è sicuramente sull'adozione. Vorrei parlare un momento dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati brevissimamente.
Ecco, siamo proprio in chiusura.
Abbiamo una legge lasciata lì.
Sì.
I minori stranieri vanno ancora in strutture e non in famiglie affidatarie. Perché? Bisogna fare luce su tutte queste condizioni e trovare insieme la strada.
Grazie per la sua passione e per la sua competenza, dottoressa Ercoli. Grazie per essere stata con noi anche oggi. Buon lavoro a Medicina Solidale e all'Osservatorio Fonte di Ismaele.
Grazie a Radio Vaticana e a tutti gli ascoltatori.
Noi ci salutiamo perché tra pochissimo c'è la seconda parte della Finestra del Papa e parleremo di Corporalmente Rinchiuse, un docufilm sulla vita delle religiose di clausura. State con noi.